raga, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articolio podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you. Vai Peracci!
Bentornati a tutti amici del College Football, 16ª puntata di Scusate il College Football. Come sentite siamo sempre più in clima natalizio e, 16ª puntata, dicevamo, puntata che ci porta alla Week 16, settimana dei Championship, ma non solo, una Week 16 che ci porta anche delle partite di regular season. Una Week 16 particolare perché per la prima volta appunto si giocheranno anche partite di regular season, ma ovviamente ci sono i Championship di cui parlare, quindi c'è tantissimo di cui parlare. Non sono da solo a farlo perché per fortuna con me anche questa sera ci sono i miei ospiti barra compagni di viaggio. Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio e buonasera a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E Francesco Fele, ciao Frank a te.
Ciao ciao a tutti.
Bene, allora, visto che appunto ci sono i Championship di cui parlare, c'è tanto di cui parlare oltre ai Championship perché è successa qualche cosa in questa settimana. Partiamo subito con un brevissimo recap di quanto accaduto nella settimana scorsa, in Week 15, partendo dalla ACC, dove Virginia Tech si è ripresa la Commonwealth Cup contro UVA, e poi in ACC ovviamente c'è stata la fragorosa caduta di Miami. E qua fermo subito il recap perché Guido non te l'avevo neanche messo in scaletta, perché altrimenti mi bestemmiavi dietro già da lunedì. Invece due parole su Miami te le faccio dire, perché cosa è successo a questi Canes?
Sì, è successo, non sono praticamente andati in campo, e diciamo che questa è una sconfitta talmente clamorosa dal mio punto di vista che rimette un po' in discussione anche tutte le cose buone che invece ci sono state. Però diciamo, nell'ottica di un finale di stagione doveva essere diverso, è chiaro che si va verso il bowl, verso la nuova stagione, con un po' di dubbi in più rispetto a una situazione in cui magari una sconfitta del genere poteva arrivare a inizio stagione. Peccato, perché chiaramente dal prossimo anno North Carolina è nettamente la favorita nella division a questo punto, e Miami è nettamente invece a rincorrere.
Ovviamente bisognerà vedere anche cosa deciderà Derek King e tutto quanto, però ovviamente in questo momento, anche vista appunto la rullata di North Carolina di sabato da Ty Canes, tra l'altro in trasferta, quindi si giocava a Miami, e ovviamente North Carolina è la favorita al momento, come dice Guido, per la division il prossimo anno, visto che non ci sarà più Notre Dame nella ACC. Tornando al recap, passando brevemente in Big 12, dove l'unica partita della settimana era quella tra Oklahoma State e Baylor, finita 42-3 per i Cowboys. In Big 10 invece Northwestern ha vinto il Landor-Lincoln Trophy, quindi il derby contro Illinois, 28-10, e ha causato il licenziamento di Lovie Smith, head coach di Illinois. E Penn State ha battuto Michigan, quindi Penn State ha chiuso un po' in crescendo questa stagione terribile per loro, però dai, ha dato perlomeno un minimo di decoro a questa brutta, brutta stagione per i Lions. Minnesota ha vinto con Nebraska, Rutgers ha vinto la terza partita dell'anno con Maryland, bella, bella altra vittoria dei ragazzi di Schiano. Iowa ha vinto 28-7 con Wisconsin, e questo un po' forse ci ha stupito, perché Wisconsin davvero era partita bene con la prima settimana, la gran vittoria con Illinois, poi c'è stato il Covid outbreak nel campus e da praticamente non sono più guariti i Badgers. Da lì in poi hanno davvero fatto tanta tanta fatica. Anche Graham Mertz, quarterback, era sembrato finalmente un quarterback per Wisconsin dopo Russell Wilson. E invece da lì in poi ha davvero fatto fatto molto male, molto male, molto molto male anche questa partita qua, tanti, troppi errori, e non è riuscito davvero a guidare il suo attacco, a fare praticamente nulla. Andava anche questa, partita, praticamente l'attacco di Wisconsin è andato all'indietro. In Pac-12 si è fermata la corsa di Colorado, che ovviamente noi avevamo tutti pronosticato vincente, invece ha perso contro Utah a Boulder, nella neve di Boulder, e quindi gli Utah hanno, rimontato Colorado e poi hanno inflitto la prima sconfitta stagionale ai Buffaloes. Stanford ha battuto Oregon State, Arizona State nel duello nel deserto giocato venerdì scorso ha vinto 70-7 contro Arizona, una Arizona che non è mai stata in campo, meglio è stata in campo per dare la palla a Arizona State e farla segnare, davvero impresentabile l'attacco di Arizona, la difesa praticamente si è spostata e l'attacco dava la palla ai Sun Devils ogni volta che ce l'aveva. Molto molto male, e infatti anche qua a pagare è Kevin Sumlin, l'allenatore di Arizona, che è stato cacciato dalla sua panchina. In SEC Alabama ha vinto facile contro Arkansas, Georgia ha vinto facile con Missouri, Tennessee ha battuto Vanderbilt, anche qua con un po' di difficoltà all'inizio, ma poi è riuscita a vincere abbastanza agevolmente. Auburn ha battuto Mississippi State 24-10, ma nonostante ciò Gus Malzahn, anche lui è un altro allenatore la cui testa è saltata in questa settimana. E infine c'è stata Florida LSU, di cui parleremo tra un attimo. E nella Group of Five invece, tra le altre partite da menzionare, c'è la vittoria di BYU che ha battuto San Diego State, Buffalo che resta imbattuta superando 56-7 Akron, e lo stesso fa anche San Jose State che resta anch'essa imbattuta battendo 30-20 Nevada in rimonta e quindi andandosi a giocare il Mountain West Championship. Anche la mitica Coastal Carolina, gli Chanticleers, o meglio Costa Carolina, visto che le L non ci sono in questa stagione a Coastal, è riuscita a rimanere imbattuta vincendo contro Troy, una partita che l'ha messa parecchio in difficoltà e ha vinto grazie a un touchdown praticamente negli ultimi 30 secondi dopo averne subito uno un minuto prima. È riuscita in un drive durato davvero molto poco per gli standard di Coastal Carolina ed è riuscita a mantenere l'imbattibilità. E detto ciò, appunto, ripartiamo da anzi partiamo prima dall'ultima partita che non ho menzionato, partiamo da Army Navy, che è stata probabilmente la partita di solito della week 15. Di solito in week 15 o week 16 si gioca solo Army Navy, solitamente dopo i championship. Quest'anno si è giocata in mezzo a molte altre partite prima dei championship, perché si è mantenuto costante solo il weekend in cui viene giocata. Si è persa un po' forse della magia di questa partita, però comunque la nebbia probabilmente è stato probabilmente il clima perfetto in cui giocare una partita di questo tipo. Oleg, raccontaci un po' di questa Army Navy.
Sì, comunque non è stata l'unica partita nella neve, poi ne parlerà Francesco ovviamente, che è ancora più strano per la situazione geografica, però comunque sì, a South Bend è stata... sì, a West Point, scusate, tanta nebbia. Comunque, cioè, questa partita va oltre la partita in sé. Comunque, sono due accademie che si scontrano tra di loro. È un vero derby che con gli Stati Uniti è molto sentito. Abbiamo visto anche Donald Trump, è stato quello che ha lanciato la monetina sabato.
Non benissimo,
infatti. La partita, cosa dire, cioè, sono stati 6-7 lanci in totale, mi sa, un lancio di Army, 7 di LSU, tra cui due completi in totale, dunque se corso e basta, c'è, cioè, una partita da, diciamo, old style, tutta corsa. Sappiamo che sono un po' limitati da questo punto. Comunque, oltre al risultato che la lascia poco all'immaginazione, 0-15 per Army, Navy ha avuto secondo me l'opportunità di vincere questa partita. Sono stati fermati, cioè, 4 tentativi non sfruttati da una yard, tutti bloccati dalla difesa di Army, poi un fumble che era già lì, che si vede, cioè, era solo da riportare in touchdown. Goffamente il cornerback di Navy, non so, l'ha lisciato e è uscito fuori, che era già un touchdown fatto. Dunque l'opportunità di vincerla Navy l'ha avuto, però ha vinto, diciamo, la squadra che era nettamente favorita. Quest'anno il trofeo se lo porta a casa Army.
le maglie di Army che erano davvero mimetiche, già mimetiche di loro, in più con la nebbia davvero ci faceva fatica a trovare i giocatori di Army.
Infatti poi dopo, cioè, con la telecamera normale non si riusciva a vedere la partita, infatti hanno cominciato poi ad un tratto a usare la spy cam, quella proprio sopra la testa di giocatore, perché sennò non si poteva vedere nulla.
Esatto, e la stessa cosa è successa, tra l'altro, che menzionavi poco fa, la partita probabilmente che ha fatto più discutere e fa più discutere ancora in questa settimana, che è quella stata tra Florida e LSU, giocata a Gainesville, quindi appunto la nebbia a Gainesville è diciamo più meno prevedibile che a West Point, e anche lì c'è stato appunto questo nebbione, questo clima da horror, che poi alla fine in horror vero si è trasformato per i Gators, che ha costretto appunto la televisione a mostrare la partita dalla Spike Cam nel finale. Fra, raccontaci tu il finale, però prima che tu ci racconti il finale, dico io, o meglio faccio partire l'audio che secondo me riassume completamente questo finale, ossia l'evento che è successo nel finale di questa partita, perché questo audio, che è la chiamata arbitrale dell'arbitro sul fallo del difensore di Florida, è davvero una cosa che ha pochi eguali.
Unsportsmanlike conduct. Number 11 of the defense throwing the LSU player's shoe 20 yards down the field.
Cioè, l'arbitro che, oltre a dire ovviamente che la penalità è per unsportsmanlike conduct, specifica che solitamente, non sempre gli arbitri fanno, e che non è richiesta dagli arbitri, specifica anche cosa ha fatto esattamente il numero 3 di Florida, ossia il cornerback Marco Wilson, ossia ha lanciato la scarpa del tight end di Florida 20 yard down the field. Fra, commentaci tu
era su un quarto down.
Questa gioca... Sì, su un quarto, esatto,
su un quarto down, ricordiamo.
Era a due minuti dalla fine, Florida aveva fermato LSU e praticamente la palla sarebbe tornata a Florida, che avrebbe potuto chiudere con il pallone in mano, visto l'attacco dei Gators, e invece questa penalità ha fatto finire la partita in un altro modo. Fra, raccontacela tu.
Sì, in realtà puntare il dito contro questo episodio del lancio della scarpa non racconta la verità della partita, perché non è che Florida l'ha persa per colpa del suo giocatore che ha fatto questa sciocchezza colossale. Il problema è che Florida l'ha persa proprio sul campo la partita, perché tutti i problemi che noi avevamo evidenziato, problemi offensivi che noi avevamo evidenziato nelle ultime due uscite dei Gators, si sono ripresentati contro LSU, e stavolta hanno presentato il conto, nel senso che è arrivata la sconfitta. LSU arrivava a questa partita secondo il 95% degli addetti ai lavori, non solo, come l'agnello sacrificale. Orgeron non ha voluto recitare questo ruolo e alla fine ha avuto ragione lui, perché è stata una partita sostanzialmente equilibrata. Stiamo parlando probabilmente di una delle peggiori LSU della storia, non solo per il fatto del Covid, ma per il fatto che LSU aveva solo 54 uomini con la scholarship, che è il minimo è 53, quindi stiamo parlando proprio al limite, senza contare infortuni, senza contare gli opt-out, quindi possiamo assolutamente parlare di una delle peggiori LSU della storia, però alla fine hanno avuto ragione loro. Sono stati bravi a tenere la partita in equilibrio, a non far scappare via Florida. Trask ha mostrato ancora una volta dei tentennamenti, l'avevamo detto anche questo un paio di settimane fa, l'ho detto io anche settimana scorsa, che Trask purtroppo è un quarterback da numeri altissimi, da numeri, da statistiche importanti, statistiche sostanziali, però quando è messo sotto pressione, quando non riesce a leggere le difese, diventa un quarterback molto nella media, anzi direi quasi al di sotto, perché gli errori che ha fatto, soprattutto il primo intercetto, che poi è stato riportato in endzone appunto da LSU, è tutto il repertorio negativo di Trask, cioè c'è stata una difesa a zona di LSU, Trask soffre le difese a zona perché non riesce a leggere l'impostazione difensiva, ha lanciato, non ha letto appunto l'anticipo del difensore, quindi è stato intercettato e poi l'intercetto è stato riportato in touchdown. Il secondo intercetto diciamo che è stato più una carambola fortunosa, però è come si è arrivati all'intercetto che è da sottolineare, cioè c'è stato un grande lancio di Trask prima, uno dei suoi lanci, uno di quei big play da oltre 40 yard, e questo Trask lo fa a difesa schierata, cioè quando la difesa è a uomo, perché sa che i suoi ricevitori contro il 90% dei defensive back riescono ad avere la meglio. Ecco quali sono le differenze tra il Trask che gioca bene e il Trask che gioca male. Per il resto, ti ripeto, è stata una partita sostanziale. Trask, allora, mi è piaciuto nel dopo partita più che altro, perché comunque è stato uomo, nel senso che è stato bravo, diciamo, ad addossarsi le colpe per una prestazione a cui comunque non ci aveva abituati. Le statistiche, se noi andiamo a considerarle, ci raccontano un'altra storia, perché comunque LSU ha accumulato oltre Florida ha accumulato oltre 600 yard contro le 400 di LSU, però è una squadra, Florida, che ultimamente produce tantissimo ma riesce a fatica a mettere punti sul tabellone con una certa continuità. Certo, poi direte voi, mancava Pitts, che è il loro miglior uomo, il tight end, ed è per questo che il comitato ha fatto saltare di un solo spot Florida, proprio perché hanno considerato tantissimo la mancanza di Pitts. Però
del comitato ne sparliamo più tardi.
Sì, infatti stavo solo anticipando, però è la sterilità, insomma, ultimamente in red zone ad aver fatto la differenza. Poi la penalità, certo, stiamo parlando di una penalità che io l'ho scritto anche su Twitter, qualcuno ha avuto da contestare, qualcuno è stato d'accordo con me, però è quello che penso e lo ripeto anche qui, cioè è un comportamento che va al di là del, come dire, della mera reazione, perché tutti abbiamo delle reazioni, quelle non siamo dei robot, non le possiamo controllare, però qui questo errore è stato proprio una questione di mentalità e di attitudine. È un errore che io mi sono permesso di dire, con un allenatore come Saban, come Meyer o come Dabo Swinney, è un errore che quasi sicuramente non sarebbe mai successo.
Sì, per molto meno ti mangiano questi allenatori.
Sì, ecco, tu hai detto... Okay, ti ripeto, è stato proprio un, come dire, troppa indisciplina, troppi down mentali, ecco, c'è troppa poca concentrazione di certe squadre su questi aspetti rispetto ad altre, appunto, che curano questi aspetti mentali molto di più, mentali e attitudinali. Poi ti ripeto, non siamo dei robot e certe reazioni non le puoi proprio controllare, neanche se sei Gesù Cristo in terra, però ti ripeto, secondo me con Saban o Meyer o Swinney, un giocatore del genere, no, forte come il defensive back che ha causato appunto questa sciocchezza, non sarebbe mai successo.
Dicevi tu prima di Kyle Trask, che alla fine si è addossato la colpa, ha fatto una bella figura, diciamo, da uomo nel post partita, un po' meno bella figura l'ha fatta Dan Mullen, che per la seconda volta, per la seconda sconfitta stagionale, ha fatto nella conferenza post partita, ha fatto uscite poco felici, come l'altra volta con Texas A&M, che aveva dato, insomma, aveva detto che sperava di avere i 90.000 spettatori in casa. Stavolta praticamente
è meglio che alleni, perché esatto. Lo fa bene, lo fa discretamente, piuttosto che parli, appunto.
Comunque sta di fatto che appunto torneremo dopo. Vai.
La cosa più bella è stata il kicker di LSU a fine partita, dopo che ha segnato, diciamo, il field goal da 57 yard, quello che poi ha portato la partita per LSU, che a fine partita faceva l'alligator move, l'esultanza dell'alligatore, infatti, così tifosi Gators, è stato bellissimo.
cosa
specialmente
che...
per me.
Cosa... che ovviamente sei super tifoso Gator, cosa che succede abbastanza spesso tra l'altro quando delle squadre sbancano il Chomp, sì, lo Swamp, scusate, il Chomp è il Gator Chomp, sì, cosa che era successa per esempio anche mitica, in una mitica Florida-Tennessee di college basket di due stagioni fa, se non sbaglio, con tutta la squadra di Tennessee a fare l'alligatore in mezzo al campo e fischi e pomodori che volavano dalle tribune. E, comunque, detto questo, appunto, Florida, parleremo dopo di commissione e di cosa accadrà, le implicazioni playoff della sconfitta di Florida, che appunto è scalata, come hai già anticipato, Fra, è scalata di una sola posizione nonostante una sconfitta contro la LSU peggiore di tutti i tempi, contro una LSU in cui adesso non so il numero di freshman che aveva in campo LSU, però erano tantissimi freshman, e vabbè, comunque Florida è adesso a due sconfitte, si giocherà comunque l'SEC Championship con Alabama e vedremo cosa diranno poi i giudici, i commissari, nel caso in cui Florida dovesse per caso battere Alabama. Ma arriviamo al terzo argomento di questa settimana, di questa puntata, che è ovviamente la terza puntata del nostro Coaching Carousel, della serie Coaching Carousel, diretta e condotta da Guido Semplici. Questa settimana è molto folta, diciamo, l'appello dei nomi delle squadre che si sono iscritte a questa serie, ovviamente a partire da Auburn, che ha licenziato Gus Malzahn, pagando il buyout di 21 milioni, adesso se non sbaglio, comunque molto oneroso. E la cosa più bella, dopo Guido ti lascio la parola perché sei tu che ne hai scritto e che ne sai di questo, la cosa più bella che è successa in questa domenica è Gus Malzahn che batte 24-10 Mississippi State, va nello spogliatoio e balla insieme ai suoi ragazzi, fa il solito ballo della vittoria, contentissimo, esce dallo spogliatoio e viene cacciato dall'università. È una cosa che mi ha fatto morire da ridere. Vai Guido.
Sì, diciamo che l'idillio tra Auburn e Malzahn era finito da tempo, da qualche anno. Probabilmente si aspettava una caduta clamorosa, cioè una stagione da pochissime vittorie e tantissime sconfitte per staccare la spina. È vero che Auburn di fatto ha deluso quest'anno, ma non c'è stata nemmeno questa clamorosa mancanza di prestazioni o comunque sconfitte clamorose. E appunto, nonostante questo, i dirigenti, il direttore atletico di Auburn hanno deciso di licenziare Malzahn. Come ha detto bene te, la cifra del buyout è molto alta. Sono 21 milioni e mezzo, di cui più o meno la metà da corrispondere entro 10 giorni, quindi devo dire un esborso economico importante per un'università che problemi economici non dovrebbe averne, però chiaramente siamo in una situazione generale, mondiale, che diciamo fa anche un po' specie vedere volare queste cifre. La squadra è stata affidata a interim al defensive coordinator Kevin Steele, che da subito è sembrato un po' il candidato numero uno anche per prendere proprio il posto in maniera definitiva. Già si vociferava che tutto questo potesse essere ufficializzato in breve tempo, e invece a quanto pare non so per quali spinte hanno deciso di comporre una specie di consiglio un gruppo di persone che consiglino il direttore atletico e le persone che prenderanno le decisioni, strettamente legate all'ambiente di Auburn. Per esempio, in questo gruppo c'è il grandissimo Bo Jackson, quindi un nome anche di un certo livello, che dovranno in qualche modo aiutarli nella scelta. Questo potrebbe far pensare che il candidato sia a questo punto un candidato esterno. Non è detto, qualcuno dice anche che questo processo di scegliere questo gruppo di consigli sia una cosa un po' simulatoria per poi dare invece la panchina a Kevin Steele. Si è fatto il nome di Cristobal, però Cristobal oggi ha rinnovato e ritoccando appunto il contratto con Oregon. E quindi siamo in una situazione in cui ci sono diversi nomi in ballo, però quello che è sempre più che è sempre presente e che stava presente fin da subito è quello di Kevin Steele, che è il defensive coordinator. Addirittura c'è, cioè, diciamo, scadiamo un po' nel gossip, c'è una teoria che dice sia stato proprio Steele che in questi due anni ha tramato alle spalle di Malzahn per entrare nelle grazie dei dirigenti di Auburn e subentrarli nel momento opportuno. Chiaramente queste sono voci, sono rumors che secondo me a cui bisogna guardare poco, però chiaramente il nome di Steele è un nome molto molto centrale in questo processo. Vedremo se invece salterà fuori qualche altro nome. Ne ho scritti diversi nell'articolo che è uscito lunedì. La situazione ovviamente è molto molto fluida, molto cambia di giorno in giorno, diciamo.
Bella la teoria della congiura di Steele.
Sì, e... vedremo.
Comunque sì, no, Guido, se volevo chiederti, cioè a me questa mi ha un po' colpito appunto questa decisione da parte di Auburn, e credo che abbia colpito un po' tutti e anche lo stesso Malzahn, perché altrimenti se la fosse sentita probabilmente quella scena appunto di ballo nello spogliatoio dopo la vittoria non l'avrebbe fatta. E, però cioè io la mia teoria, o meglio non solo mia, è che una decisione così presa di diciamo abbastanza in fretta e di colpo, appunto pagando 21 milioni, quindi non è una decisione, Malzahn non è arrivato a fine contratto, non hanno deciso di non rinnovargli il contratto, hanno proprio deciso di mandarlo via pagando molto in questa situazione qua. Non è che forse è appunto per andare a prendere un allenatore che è libero sul mercato, un allenatore preciso che potrebbe essere, prima che si accasi da qualche altra parte, tipo Tennessee o tipo South Carolina, cioè esempio Hugh Freeze, non so, ma questa...
Io ho pensato, ho fatto il tuo stesso identico ragionamento, ho detto non è possibile che licenzi un allenatore che non ha fatto benissimo, nemmeno male, per andare a mettersi alla ricerca di un altro allenatore. Devono per forza avere un nome. A quanto pare il nome che loro avevano da subito era Cristobal, che però Cristobal ha fatto probabilmente leva sull'interesse di Auburn per ottenere un
che
contratto.
Però aveva anche lui un... cioè avrebbero dovuto pagare altri soldi per prelevarlo da Oregon, tipo 15 milioni.
Sì, veramente avrebbero dovuto pagare
folle.
Un una cosa abbastanza folle. Su Hugh Freeze, quello che sono riuscito, diciamo, a leggere, a raccogliere, è che non piaccia particolarmente a chi decide, alle persone importanti di Auburn, perché chiaramente Hugh Freeze è un allenatore bravissimo dal punto di vista offensivo, uno dei migliori, però ha un bagaglio, diciamo, extra football abbastanza importante. Ci sono le sue vicende a Ole Miss, che sono ancora, diciamo, una macchia probabilmente scancellabile in maniera difficile, ecco. Quindi l'idea di fondo che ho avuto io da subito, ho detto hanno già il nome, invece poi o a meno che appunto il nome non sia Kevin Steele e che stiano allungando il brodo per qualche giorno, per qualche settimana, per far andare, non lo so, far digerire meglio alla piazza questo nome. Queste sono le uniche due spiegazioni che mi sono dato. Faccio fatica a credere che da ora in poi cominci un processo che ci sono tipo 10 candidati e via via scartano o confermano uno. Penso che la strada sia già segnata, poi vediamo ovviamente quello che succederà.
Comunque, appunto, se andrà così, è comunque una decisione che stupisce, perché di solito le scuole sono portate a fare decisioni, per esempio, come quella di Texas o quella di Michigan, che ok, non stanno facendo benissimo Tom Herman e Jim Harbaugh, però non avendo alternative al momento immediate, non avendo voglia e disponibilità appunto per fare pagare un buyout e magari un altro buyout per un altro allenatore, decidono di completare il contratto, di andare avanti con il proprio allenatore, che comunque malissimo non sta facendo in entrambi i casi, e poi di vedere cosa succederà a fine contratto. Mi sarei aspettato più o meno la stessa cosa da Auburn, a meno che appunto non ci fosse un nome altisonante da firmare. Se così non sarà, appunto, mi stupisce ancora di più questa decisione, ma tant'è. E fra Oleg, avete commenti sui Tigers?
No,
sì. Vai insieme, tutti insieme. Vai fra, vai tu.
No, confermo tutto quello che ha detto Guido. io proprio non me la, è una mossa che non mi aspettavo, perché l'ho detto più volte, lo dico da forse 2-3 anni almeno, che è sempre stato sulla hot seat Mazan, ma puntualmente ogni qualvolta si parlava di pericolo di licenziamento, di pericolo di allontanamento da Auburn, lui tirava fuori dal cilindro la vittoria, magari contro la terza, la quarta, comunque quella vittoria da top 10 che rimandava l'argomento appunto licenziamento. L'abbiamo detto anche quest'anno, è successa la stessa cosa anche quest'anno, quindi proprio per questo mi stupisce, perché comunque non mi aspettavo una decisione così ancora con la stagione da concludersi, e pensavo che insomma Mazan si fosse guadagnato almeno un altro anno, perché ho detto non lo hanno licenziato finora, non lo faranno neanche in questo anno che c'è stato il Covid, ci sono stati tutti questi problemi, quindi almeno un altro anno Mazan resta. Eppure insomma quelli cugini malefici di Bama insomma ne hanno combinata un'altra, e sì, non me l'aspettavo, ecco.
Oleg?
Sì, neanche io me l'aspettavo sinceramente, perché comunque Auburn quest'anno non è che abbia fatto proprio così male, sai. Poi il buyout a 21,5 pensavo sto sarebbe, cioè vedendo anche le mosse di Texas e Michigan, pensavo che cioè avremmo rivisto Mazan anche la prossima stagione. Poi adesso stavo leggendo anche che la tifoseria di Auburn non è che proprio voglia Steel come coach, cioè, sono partiti i vari tweet, dei vari hashtag contro di lui, cioè, non è facile adesso, vediamo il nome che uscirà, se sarà Steel o sarà un altro, però sì, anch'io sono rimasto molto sorpreso dalla decisione di esonerare Mazan.
Eh sì, perché in ogni caso anche che sia Steel, magari che lo paghi un po' meno, però appunto diciamo l'esborso di Auburn non è sul tuo ingaggio, ma è anche sul buyout di Mazan, quindi non è che Auburn non abbia investito su di te, che arrivi come comunque nome un po' in sordina, non sicuramente non altisonante, non con tutte le pressioni con cui arriverebbe uno Hugh Freeze, però appunto c'è questo buyout di 21 milioni che alla fine peserà anche sul prossimo, sì, sul successore. E Guido, torno da te per concludere il discorso Coaching Carousel, perché ovviamente come detto sei tu che guidi questa rubrica anche su Adol Magazine con i tuoi articoli, e ovviamente ne parleremo poi di tutto il Coaching Carousel in off season, visto che poi sarà uno degli argomenti principali dell'off season, quando gli argomenti sono meno
che ci resteranno.
Esatto, quindi concludi con le altre novità, perché ce n'è anche altre oltre a Auburn.
Sì, Arizona che ha licenziato Kevin Sumlin, onestamente questo invece abbastanza prevedibile, sia dopo la partita contro Arizona State persa 70-7, sia un po' per tutta l'esperienza di Sumlin in Arizona, che diciamo non è mai andata bene, è stato un disastro dall'inizio alla fine. Peccato perché comunque Sumlin veniva da un'esperienza invece a Texas A&M dove aveva avuto una certa quota di successo, e Arizona poteva sembrare un lavoro giusto per lui, invece evidentemente non è andata bene, quindi devo dire che chiaramente al netto che tutte i licenziamenti sono una sorpresa, perché la situazione chiaramente la ripetiamo, economica è quella che è, quindi gli atenei che magari hanno licenziato migliaia di dipendenti che paghino milioni per il buyout degli allenatori è un po' una cosa fuori dal mondo, però diciamo in questo caso non c'erano proprio presupposti per fare diversamente. Arizona io credo sia una università che può fare molto meglio, specialmente dal punto di vista del recruiting. Ho scritto nell'articolo appunto che lo stato dell'Arizona è uno degli stati più in crescita a livello di high school, e il fatto che tutti i migliori giocatori puntualmente se ne vadano a giocare in altri stati chiaramente è una macchia abbastanza importante per loro. L'altra è Illinois, qui un po' più di sorpresa, perché comunque il nome di Lovie Smith era un nome importante. Lovie Smith è un allenatore che è stato nell'NFL, ha portato una squadra al Super Bowl nell'NFL, che incredibilmente da un fuori dal insomma abbastanza in maniera imprevedibile scelse di tornare, di andare a allenare il college a Illinois. Un'esperienza sì, non brillantissima, ma Illinois non è un programma che ha grandi aspettative. Chiaramente si pensa sempre che quello che arriva dopo poi possa fare meglio. Qui è un lavoro un po' più delicato e insomma vedremo anche qui che direzione andrà Illinois. Per ora le cose sono abbastanza ferme, anche qui sia per Arizona che Illinois. Ho fatto qualche nome nell'articolo, ma una cosa molto molto iniziale, ecco.
Arriviamo invece, chiuso quindi il capitolo Coaching Carousel, su cui appunto torneremo in off-season, apriamo un altro capitolo, o meglio apriamo una nuova serie che torna anche quest'anno, ovviamente la serie The Portal, che anche questa sarà una delle serie principali e protagoniste della off-season. Giusto per citare un paio di nomi che si sono iscritti al Portal o che hanno, si sono già accasati durante questa settimana, ovviamente il primo è quello di Mackenzie Milton, ex quarterback di UCF, che ha deciso di accasarsi a Florida State, quindi sarà interessante vedere Milton nella ACC e vedere soprattutto se Milton tornerà ad essere Milton e tornerà a giocare, non dico i suoi livelli, ma comunque a buoni livelli a Florida State. Tra l'altro posto interessante dove andare, a un posto abbastanza, diciamo una sfida abbastanza importante sia per Milton che poi comunque una scommessa anche per Florida State. Altri nomi sempre di quarterback si parla, ovviamente, perché sono i nomi principali, i nomi che più catalizzano l'attenzione, quello di Charlie Brewer, quarterback di Baylor, che ha deciso di entrare nel portal, ancora non si è accasato. Anthony Russo invece, quarterback di Temple, ha trovato casa a Michigan State, quindi da Mel Tucker, da coach Mel Tucker. Altro quarterback che ha deciso di iscriversi al portal è Chase Bryce di Duke, ex Clemson, che già aveva cambiato università da Clemson a Duke l'anno scorso, decide di tornare a iscriversi al portal, si è trovato bene nel cambiare università e lo rifarà un'altra volta, e non so chi potrà dare un'altra chance a Bryce dopo che quest'anno comunque ha fatto abbastanza male. E poi anche il nome di Juan Mattis da Georgia, che se n'è andato a Temple a prendere appunto il posto di Anthony Russo. Mattis, quarterback adorato da Oleg, come sappiamo, per le sue eccellenti prove di quest'anno con i Bulldogs. E chiuso anche questo...
Ha lasciato una traccia indelebile ad Atene.
Sì, avete già la statua nel campus.
Infatti.
Sì, c'è una delle stand delle tribune intitolata a lui, ha lasciato davvero, davvero tanto Mattis quest'anno, e addirittura si è fatto scavalcare dal buon Stetson Bennett, che gli ha rubato il posto e ha giocato più partite di lui, quindi davvero era un'impresa ardua, ma comunque ce l'ha fatta. E altro argomento della settimana è ovviamente l'early signing day, anche di questo parleremo in off season, ovviamente del tema recruiting, e più o meno comunque anche da questo early signing day cosa ne è uscito, che più o meno sono sempre le solite note a prendere tutti i giocatori migliori, quindi in termini di recruiting rankings abbiamo sempre le squadre più ricche che diventano sempre più ricche, le più povere che stentano sempre di più e diventano sempre più povere. Questo più o meno è un po' la tendenza degli ultimi anni, ma non solo degli ultimi anni, insomma degli ultimi decenni del college football. E anche di questo comunque parleremo in off season. Siamo già a 38 minuti, quindi ragazzi siamo già tardi rispetto a quello che pensavo, e arriviamo alla preview dei championship, perché dobbiamo parlare di tutti i championship di questa settimana, perché è importante, sono tutte partite importanti e meritano le due parole in più rispetto a quello che facciamo di solito sulle partite in preview. E partiamo subito partiamo prima ricordando che Fra ha fatto 6 su 7 settimana scorsa sbagliando solo Colorado, quindi un complimenti a Fra, che appunto ha sbagliato solo i Buffaloes. Niente 7 su 7, restano soltanto 2.
Sì, però ho vinto la schedina quella reale, quindi
ma non conta niente quella non conta niente. Finché non vinci qua non conta niente. Quindi niente, 7 su 7 li abbiamo fatti solo io e Guido quest'anno, ragazzi. Avete questa settimana è dura, perché ne giochiamo
perfect season.
Esatto, questa settimana qua ne giochiamo 10 di partite, quindi è dura far 10 su 10, anche perché sono tutte o quasi tutte abbastanza equilibrate. Partiamo quindi subito, ho detto, con il primo championship, che è quello della Conference USA tra UAV e Marshall. Qua ragazzi vi chiedo pronostico secco, perché dobbiamo correre almeno su questi primi championship per poi parlare di più degli altri. Oleg.
Vado con UAB.
Fra.
Marshall.
Guido.
Marshall.
E anch'io vado con Marshall, che è quasi riuscito a chiudere da imbattuta, ha perso due settimane fa. E Mac, championship della Mac, interessantissimo championship della Mac tra Buffalo e Ball State. E Guido, ripartiamo da te.
Buffalo.
Fra.
In carrozza.
E Oleg.
Sì, Buffalo easy.
Più che in carrozza, direi sulle spalle di Jared Patterson, vincono i Bulls, cavalcando il proprio running back. E arriviamo invece a dei championship che forse qualche parola in più la meritano, partendo dalla Mountain West, dove si gioca Boise State e San Jose State. Si giocherà a Las Vegas, quindi nello stadio di UNLV, si gioca sabato alle ore 10:30 su Fox. Forse venerdì, scusa, ho letto l'orario ma non ho letto il nome e non ho letto il giorno, mi confermate, sapete poca?
No. Sì, venerdì notte.
Venerdì, perché mi pareva, di solito la Mountain West gioca il venerdì, sì. Venerdì, quindi ore 10:30 su Fox, quindi non visibile in Italia con gli ESPN Player, quindi arrangiatevi, ma in qualche modo sappiamo che si riesce a vedere. Oleg, ripartiamo da te.
Il Mountain West Championship è una partita semplice, giocano due squadre e vince sempre Boise State.
Cheat di Gary Lineker. Fra.
Ma non sono così sicuro quest'anno, perché il momento è tutto a favore di San Jose State, che disputa il suo primo Mountain West Championship. Sarebbe una partita in favore di Boise, non fosse altro perché l'esperienza, insomma, a giocare partite di questo livello, comunque è sempre stata la degna rappresentante del Group of Five Boise. Te l'ho detto scorsa settimana, io credo nelle favole, e quindi Boise State non è la Boise State degli ultimi anni. Questa San Jose State ha fatto rinascere Starkel, che sembrava un QB completamente in discesa, quindi ma io direi Spartans, via.
Guido.
Facciamo il primo upset.
Hola.
Io sono d'accordo, io vedo molto meglio San Jose State. Boise State secondo me è un anno un po' difficile rispetto al solito, e la curiosità è che l'allenatore di San Jose State, ovvero Brent Brennan, pare sia uno dei favoriti per la panchina di Arizona, quindi sarebbe bello che lasciasse da campione della Mountain West.
Se vince non ci pensa nemmeno ad andare in quelle pollate di tempo, no, rimane a San Jose facile.
Ah sì, gli fanno un bel contrattone lungo, gli fanno fare quello che vuole, diventa il re dell'Ateneo. E anch'io comunque vado con gli Spartans, anche perché Boise, come avete detto voi, non è quella degli ultimi anni. Anche questo weekend qua ha vinto, sì, ma ha vinto 17-9 contro Wyoming, insomma ha faticato, non è la Boise State che segnava dell'anno scorso, di due anni fa, insomma, che segnava 50 punti facile o quasi ogni partita. E quindi anch'io credo nelle favole. Settimana scorsa abbiamo detto questa cosa, abbiamo tutti sbagliato andando con Colorado, però dai, speriamo che almeno una favola arrivi in fondo, che sia quella di Starkel e di San Jose State. Arriviamo a un altro championship molto interessante, qui praticamente andiamo in ordine, non dico crescente di importanza, però perché questo forse è tra i più interessanti, o tra le partite comunque più equilibrate di questo weekend, che è quello della Sun Belt tra Louisiana e Coastal Carolina. Come detto, una Coastal Carolina imbattuta, una Louisiana che è nel ranking anche Louisiana, che ha battuto per esempio Iowa State, che si trova alla posizione 6 del ranking, quindi una Louisiana molto ben strutturata e con una bellissima stagione alle spalle, e quindi da non perdere, anche perché si gioca sabato alle ore 9:30, questa è su ESPN, quindi perché è su ABC, che quindi la fa vedere ESPN Player. Oleg.
So già cosa direte voi, dunque dico Louisiana, così la Carolina non avrà squadre imbattute. How about
that?
No, io invece dico Coastal Carolina, perché nonostante abbia faticato contro Troy, che è sempre una squadra un po' ostica da affrontare, ma non c'è livello quest'anno, sono troppo in forma, sono troppo pompati dal momentum, diciamo così, e quindi dico Chanticleer, anche perché tecnicamente a livello di talento sono superiori. Louisiana è una bella squadra che gioca bene soprattutto offensivamente, però in difesa concede troppo e in attacco è propensa al turnover, e quelli, bah, figurati, hanno dei difensori che sono in grado di creare big plays difensivi in ogni momento, quindi Coastal Carolina di sicuro.
Guido.
Sì, anch'io dico Coastal Carolina. Poi ci avevano fatto oggi una domanda sulla chat riguardo a le possibilità per Coastal Carolina di arrivare a giocarsi un New York X Bowl. Chiaramente l'unica possibilità che ha Coastal Carolina è di vincere questa partita e di sperare che Cincinnati perda, non solo perda ma perda anche male, quindi in modo tale da scavalcarla sul ranking, quindi diventare la rappresentante delle group of five che andrà a giocarsi uno dei bowl più importanti. Quindi questa è l'unica strada che ha Coastal Carolina. Io credo che vincerà almeno questa partita.
E dico, vado anch'io con Coastal Carolina, perché anche questa è una bella favola e chiuderanno anche loro da imbattuti. E arriviamo all'AAC Championship, che si giocherà tra Tulsa e Cincinnati, ore 2 di notte su ESPN, tra sabato e domenica. E Guido, ripartiamo da te.
E qui, diciamo, rovino il sogno di Coastal Carolina di arrivare al New York Six Bowl, perché credo che Cincinnati vinca questa partita. Non è da sottovalutare, perché Tulsa è comunque una squadra che è nel ranking e non è nel ranking per caso, quindi è una squadra molto solida. Ma Cincinnati, secondo me, tra il fatto che è allenata molto bene e tra il fatto che ha roster, ha proprio dei giocatori che, secondo, come il roster è costruito proprio una squadra di Power 5, io credo che sia una delle migliori squadre del Group of Five perlomeno degli ultimi anni. Quindi Cincinnati.
Fra.
Sì, confermo assolutamente, una squadra che ha il talento per giocarsi una conference in Power 5, è una squadra che nelle Group of Five effettivamente, per come è allenata e per come gioca, non ci fa proprio nulla, è completamente di un altro livello. Occhio però giustamente a non sottovalutare Tulsa, che quest'anno ha dimostrato di saper rompere le scatole, di rompere le uova nel paniere a più di un avversario. Ha già due vittorie contro squadre di ranking quest'anno, quindi sta puntando al triello. È una partita che, nonostante si prospetti come over, io dico che è una partita molto da under, perché giocheranno molto, molto di più le difese. Occhio che Tulsa è una squadra che non muore mai, quindi Cincinnati non deve fare l'errore, se magari in vantaggio di 10 punti o di 2 possessi, di mollare la presa, soprattutto nei minuti finali. Però il pronostico è totalmente dalla parte di Bearcats e io non posso che confermarlo.
Anche perché, come hai detto bene, Tulsa quest'anno ha rimontato per ben 4 volte, ha fatto rimonte per ben 2 volte, ha rimontato più sì. di 21 punti, quindi davvero davvero devono stare molto attenti i Bearcats. Oleg.
Sì, Tulsa è una squadra che non muore mai, cioè non smette mai di infatti abbiamo visto quanto è recuperato quest'anno, anche una squadra bella da vedere. Ne ho visti un paio di partite quest'anno, però secondo me Cincinnati è la squadra più forte di gruppo 5, dunque dico anch'io i Bearcats.
Ovviamente vado anch'io con i Bearcats, qua siamo tutti allineati. E ragazzi, adesso facciamo una pausa su questa preview, perché ovviamente ho saltato un argomento in scaletta, che era la nostra sezione Ask, che giustamente mi ha ricordato Guido un attimo fa. E semplicemente sono andato oltre, ho fatto un bel salto a pie pari, e quindi apriamo la nostra sezione Ask adesso, in questo tra le Group of Five e le Power Five.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats, we need more dogs.
Sezione Ask, che come ci ha già detto Guido prima, c'aveva una domanda di Andrea, che ci ha appunto chiesto di Coastal Carolina e ha già risposto in parte Guido. Se avete qualcosa da aggiungere voi, ditemelo. La domanda era appunto, riguardava Coastal Carolina in caso di vittoria al Sun Belt Championship, quindi nella partita che abbiamo già, di cui abbiamo già fatto la preview contro Louisiana, a quale bowl potrebbe aver ambire e se è possibile che vada ad un New Year Six. Di fatto in parte ha già risposto Guido. Farai qualcosa da aggiungere tu su questo?
No, nel senso, allora, appurato il fatto che andrà solo una delle Group of Five ad un New Year Six, perché insomma il comitato ne ha combinato di ogni quest'anno, è facile che se vince Cincinnati vince anche Coastal Carolina. Coastal Carolina potrà avanzare al massimo di una posizione, arrivare fino alla 11 a prescindere anche dai risultati delle altre, quindi sì, l'unica speranza per Coastal Carolina è vincere e sperare che Cincinnati perda.
E invece l'altra domanda di Underdog sulla nostra chat di Telegram, che ci chiede se ci può spiegare brevemente come funziona il recruiting dalle high school e il sistema delle stelle, come vengono assegnate le stelle ai prospetti. Chi vuole rispondere a questa, vi lascio liberi se qualcuno vuole prendersi la briga di rispondere a questa domanda.
Ma è semplicemente un lavoro di scouting che viene fatto da alcune società, alcuni siti. I principali sono 24/7 Sports, che è sotto la CBS, poi abbiamo Rivals, che invece è sotto, mi pare, Yahoo, e ESPN, che rimane ESPN. Questi hanno degli osservatori che giudicano, fanno delle graduatorie sui prospetti a seconda delle posizioni geografiche, poi stilano, diciamo, questi ranking. Le stelle sono semplicemente date sulle proiezioni che loro fanno su diciamo la proiezione di carriera che potrà avere secondo loro il prospetto. Dura diversi anni, chiaramente, da quando un ragazzo entra nell'high school viene, tra virgolette, giudicato. Però diciamo che quello che noi vediamo come stelle sono delle cose che servono più che altro ai tifosi, ai giornalisti. Gli allenatori hanno tutto un loro metodo di scouting, di ricerca dei prospetti. Chiaramente le due cose vanno abbastanza di pari passo, sono parallele, però attenzione a confondere questi servizi, questi siti, come una cosa di cui le università, di cui gli allenatori ne fanno uso. Le università hanno dei dipartimenti specializzati, gente pagata anche abbastanza, in maniera abbastanza importante, per fare questo tipo di lavoro, e chiaramente rimane segreto, rimane tra loro.
Che poi attenti anche a vedere, quando vedete appunto i ranking dei recruiting, i recruiting ranking delle squadre, di chi ha reclutato meglio, quello è solo, diciamo, un terzo del lavoro dell'allenatore, e ovviamente bisogna reclutare bene, quindi quello che dico è un terzo. Il secondo terzo è lo sviluppo del giocatore, e poi bisogna sapere allenare il sabato, quindi preparare giusto bene le partite, e solo se si fanno tutte queste tre cose, come fanno per esempio Nick Saban e Dabo Swinney, poi si arriva a vincere un titolo nazionale. Ovviamente ci sono scuole tipo Texas che reclutano benissimo, ma poi non sviluppano giocatori, e quindi alla fine Texas, con la terza classe di recruiting per esempio del 2018, è questa Texas qua che stiamo vedendo adesso, e quindi insomma non da top 3 della nazione. Comunque ovviamente è una cosa interessante, di cui avremo modo e tempo di parlare in off season. Sì, perché ovviamente...
Sì, perché secondo me per parlare bene del fase di recruiting e tutto quello che c'è dietro serviranno almeno un paio d'ore, dunque secondo me avremo tempo in off season per parlare di questo, che è un grande tema come la fase del recruiting.
Esatto, avremo tempo quando non avremo il fiato addosso dei championship che si giocano tra un giorno. E torniamo, quindi chiudiamo la sezione Ask, che stavolta è stata spostata in là nella puntata per errore, ma non importa, l'importante era farla. E torniamo con i championship delle Power 5, partendo dalla Pac-12, che è il championship meno championship di tutti, visto che hanno giocato poche partite, e visto che c'è Oregon a giocarsi il championship, che ha perso due partite ed è stata inserita nel championship solo lunedì, dopo il forfait di Washington, che appunto è contagiata, e quindi Oregon andrà a giocarsi un Pac-12 Championship, diciamo, totalmente immeritato. Però comunque, nonostante ciò, probabilmente è la squadra con USC migliore della Pac-12, e quindi diciamo, a parte questo, che Oregon non se l'è meritato, comunque potremo goderci una bella partita. Si gioca venerdì notte, ore 2, sempre su Fox, quindi orario e canale non comodissimo per noi, ma in qualche modo si potrà vedere anche questa, dai. E partiamo da Oleg.
Beh, questo qua sarà un championship di cartone, citazione di un po' anni fa su Calciopoli, che diciamo che non vale nulla questo championship qua.
Salutiamo gli amici interisti che ci ascoltano.
Secondo me, poi non lo so, dico USC perché Oregon quest'anno è proprio male, però sì, una partita sarà un po' strana, ecco.
Un championship, poco championship, fra.
Sì, sì, USC.
Guido.
Sì, è tutto molto Pac-12, anche il fatto è comunque che la vincitrice non ha assolutamente speranze di arrivare nemmeno vicino a sfiorare l'idea di un college football playoff. Io però dico Oregon perché secondo me sono più talentuosi nelle due linee, e se riusciranno con costanza a arrivare a Slovis e fargli sentire un po' il fisico, secondo me USC è questa la partita in cui potrebbe crollare.
Io dico Oregon fino a 3 minuti dalla fine, poi vince USC in rimonta. Big Ten, ragazzi, esatto, perché Slovis e le sue rimonte sono una delle storie di questa stagione, insieme a quelle di Tulsa, insieme a tante altre storie che comunque ci porteremo dietro di questo 2020. Arriviamo in Big Ten, che appunto si giocherà il Big Ten Championship tra Northwestern e Ohio State sabato ore 18, e si gioca a Indianapolis, nello stadio dei Colts, al Lucas Oil Stadium, e ripartiamo da Guido.
Ma sì, qui è abbastanza facile, Ohio State vincerà, ci sarebbe tutto il discorso di come sono stati scelti i Buckeyes per arrivare a questa finale, ma diciamo che il fine giustifica i mezzi in questo caso, perché avremo comunque la squadra più forte, andrà a giocarsi la squadra più forte della division e probabilmente la conference che andrà a giocarsi la finale, e con tutta probabilità la vincerà anche in maniera molto molto comoda.
Diciamo che i Buckeyes sono stati scelti a luglio e poi in qualche modo li hanno fatti esatto, entrare in questo
più o meno, cioè, è andato così.
Sì. Fra.
Sì, sì, Ohio State, facile.
Oleg.
Io un paio di giorni fa ho conosciuto Paddy Fisher in persona e gli ho fatto solo una domanda, non sapevo cosa chiedergli, ho fatto come si battono questi Buckeyes. Lui fa: forse neanche il perfect game basterebbe. Basta questo.
Non ci credono neanche loro, insomma.
Basta questo come risposta.
Ci credono pochino, anch'io vado con Ohio State, anche se meno facile del previsto, perché secondo me Northwestern comunque gli darà del filo da torcere, vedremo comunque. Justin Fields, di nuovo, se saprà redimersi dopo appunto la prova non brillantissima contro Indiana, visto che poi le altre prove dei Buckeyes non hanno avuto test così provanti come invece sarà quello della difesa di Northwestern. Big 12 Championship, altra partita molto ma molto interessante, si giocherà ore 18 su ESPN, ovviamente all'AT&T Stadium di Arlington, ed è Oklahoma-Iowa State. Fra, vengo da te.
Iowa State non è Oklahoma, non è quella affrontata la prima volta dai Cyclones, è sicuramente una squadra diversa, però io continuo a credere a Babbo Natale, quindi dico Cyclones. Poi naturalmente nella schedina reale ho già giocato Oklahoma, però sai come mi piace,
ti piace perdere qua, vincere la schedina.
Esatto.
Oleg.
Vado con l'esperienza, Oklahoma ne ha più in questo tipo di partite, Riley sa preparare queste partite, secondo me dico i Sooners.
Guido.
Sì, io faccio lo stesso ragionamento di Francesco, identico, ovvero che Oklahoma è totalmente un'altra squadra rispetto al primo incontro tra queste due squadre, aveva visto vincere i Cyclones e quindi dico che vinceranno i Sooners.
Anch'io vado con Oklahoma, abbastanza una partita abbastanza, appunto, cioè Iowa State li ha già battuti una volta, non li può battere due volte, quindi Lincoln Riley non rifarà gli stessi errori e vinceranno i Sooners. Arriviamo all'SEC Championship, di cui tanto si è parlato in settimana, in riferimento al, soprattutto alla posizione di Florida nel ranking playoff, che appunto ha scalato solo una posizione. E appunto tanto dibattuta e tanto diciamo anche insultata la commissione playoff per questa scelta di mettere Florida praticamente dal sesto al settimo posto, che però si giocherà appunto questo weekend il championship contro l'Alabama. E ovviamente la domanda di tutti è se Florida, vincendo con Alabama, verrà inserita nei playoff. Sarebbe la prima volta che una squadra con due sconfitte potrebbe essere inserita nei playoff. Dan Mullen ha detto: ci penseremo domenica dopo che avremo battuto Alabama. E secondo me è giusto rispondere. Diciamo, da un lato è ovviamente presuntuosa come risposta, ma dall'altro è corretto, nel senso è inutile fare questa domanda adesso, tanto Florida ha molte poche possibilità di battere Alabama, è inutile fare la domanda adesso, ci penseremo una volta che accadrà questa cosa. E Oleg, vengo da te.
Vedendo la difesa dei Gators contro i ricevitori, specialmente visto delle ricezioni, proprio c'erano i ricevitori di LSU liberissimi. Cioè, io voglio, cioè, no, non posso neanche pensarci contro i ricevitori di Alabama. Secondo me sarà una batosta epica, sarà un minimo di, non so, 20 punti di distacco tra le due, sarà tipo, no, cioè, sarà una non partita, secondo me, proprio. Dico Alabama, ma easy.
Sì, sono d'accordo con Oleg, perché Saban ci tiene a tappare la bocca definitivamente a Mullen. Noi, a Saban, non gli piacciono queste affermazioni di superiorità presunta prima di sfide del genere, ma Alabama darà questa ripassata di quelle memorabili.
Guido.
Sì, concordo e niente da aggiungere. Dio Alabama.
Anch'io dico Alabama, è che i 17 punti di vantaggio che gli danno i bookmakers sono abbastanza eloquenti, e credo che Alabama potrebbe, come ha detto Oleg, anche coprire questo divario. E arriviamo, chiudiamo con l'ACC Championship, perché Clemson Notre Dame è la partita, probabilmente la partita più bella, è stata la partita più bella dell'anno quest'anno, insieme a BYU Coastal Carolina, perché per motivi diversi è stata anch'essa probabilmente la seconda partita più memorabile di quest'annata. Comunque Clemson Notre Dame, per tutto, per la bellezza della partita e per la qualità in campo, la partita giocata a South Bend è stata una delle più belle. Stavolta si giocherà nello stadio dei Carolina Panthers, come sempre l'ACC Championship, e appunto è la partita che tutti sperano e aspettano di vedere, perché nel caso in cui Notre Dame dovesse battere Clemson sarebbe probabilmente, dico probabilmente perché da questa commissione playoff possiamo aspettarci di tutto, sarebbe probabilmente fuori dai playoff. Guido.
Sì, forse la partita migliore, diciamo, di tutto questo lotto di partite, comunque molto molto interessanti. La chiave sono i rientri tra le fila di Clemson, non tanto, o meglio, non solo Trevor Lawrence, ma soprattutto i difensori di Brent Venables, che sono il defensive tackle Tyler Davis, i due linebackers Mike Jones e James Kalski, che sono, diciamo, l'anima di questa difesa, senza i quali appunto la partita dell'andata, tra virgolette, era stata molto molto faticosa per i Tigers, che comunque l'avevano portata fino al secondo overtime. Credo vincerà Clemson, dico Clemson, e dico anche Clemson perché mi farebbe piacere due squadre della ACC arrivassero entrambe ai playoff, cosa che succederebbe solo nel caso in cui appunto Clemson vincesse questa partita.
Allora, confermo l'analisi della partita, perché più che la presenza di Lawrence fosse in Notre Dame, mi preoccuperei per la presenza di Skalski, perché è un giocatore veramente che sposta tanto gli equilibri difensivi. Notre Dame deve fare la stessa identica partita che ha fatto all'andata, diciamola così, in termini calcistici. Se vuole sperare di vincerla, deve utilizzare molto il running back come bloccatore aggiunto, perché solo così sono riuscito a fermare la, la difesa di Clemson è, insomma, Bucchi deve tenere il ritmo offensivo, non deve mai lasciare scappare Clemson oltre i due possessi di vantaggio, perché poi è impossibile da raggiungere. Per quanto riguarda il ranking, non sono d'accordo, nel senso che se Clemson perde è comunque dentro, per come la vedo io. Se Clemson perde, insomma, per l'eye test, quello che ha definito quest'anno il comitato, Clemson è comunque una squadra degna di andare ai playoff, è comunque una squadra da playoff secondo loro, e quindi sarebbe comunque la seconda sconfitta contro comunque la seconda della nazione, quindi una di quelle che viene definita quality loss, e per come la vedo io sarebbero dentro comunque. In tutti i casi dico Clemson anch'io, forse di poco, però secondo me questa la vincono.
Oleg.
Come abbiamo detto prima, per Iowa State non possono battere, anche qua secondo me Notre Dame non può battere due volte di fila Clemson. Clemson, come avete detto voi, i rientri importanti di Lawrence e dei linebacker, diciamo, in difesa, Clemson secondo me la vince abbastanza facile. Poi vabbè, se Etienne non fa ancora cazzate, che fa 10.000 fumble in una partita, sarebbe anche quella una cosa utile, ecco.
Ovviamente sarei anch'io incline a dire Clemson, perché per quanto detto, perché Clemson non può perdere due con Notre Dame, ma visto che avete detto tutti Clemson, io devo andare con Notre Dame, perché a differenza di Iowa State, Notre Dame c'ha Ian Book che deve vincere l'Heisman Trophy, e quindi questa sarà la partita in cui dimostrerà che è un grandissimo giocatore, così se vincerà Ian Book e l'Heisman Trophy non avremo più nessuna speranza di rivedere Andrea Ghezzi dalle nostre parti in questo podcast. Però dai, sarebbe una bella cosa, e soprattutto perché vorrei vedere la commissione in difficoltà a vedere cosa fare di Clemson con due sconfitte, soprattutto vorrei vedere esplodere la nazione, soprattutto vorrei vedere esplodere Texas A&M lasciata fuori con Clemson con due sconfitte dentro, e sono tutte cose molto belle che speriamo accadano. In realtà Clemson vincerà, Alabama vincerà, vinceranno tutti, resteranno queste quattro qua dentro, con Notre Dame che scalerà al quarto posto, Clemson che la supererà, e anche Ohio State probabilmente, e vedremo dei playoff tra queste quattro, che alla fine probabilmente, per quanto visto fin qua, sono le quattro squadre migliori della nazione. Detto questo, un'ora, sei minuti, e ovviamente non ce l'abbiamo fatta stare nell'ora, ma stavolta non l'avevamo neanche messo come obiettivo, ma c'era appunto troppo di cui parlare, tanto che abbiamo anche rimandato degli argomenti all'off season. Ma detto questo, siamo appunto arrivati al termine, e un saluto da parte mia a voi ragazzi che siete stati con me anche questa sera, grazie Guido.
Ciao a tutti, grazie a te Fabio, ci sentiamo settimana prossima.
E un saluto anche a te Oleg, ciao Oleg.
Ciao, buon championship a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.
E anche a te Fra, buona Alabama.
Sì, grazie, ciao ragazzi e buon football.
Dico che c'ha una squadra nei championship, un saluto anche da parte mia, e ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi.